Tuo Padre ci insegni a porre in Te ogni nostro vanto, a credere che il valore profondo della nostra vita dipende dall'amore che Tu ci dai e dall'essere radicati nell'amore che Tu sei. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché attraverso questa elezione d'amore che Tu hai pensato per noi e hai desiderato per noi da tutta l'eternità, hai radicato tutto il senso della nostra vita. Ci hai pensato per essere nell'amore e per vivere l'amore. Grazie perché per fare questo hai voluto mandarci Tuo Figlio, perché ci insegnasse la strada per diventare figli in Lui. Signore Gesù, noi Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché ci hai insegnato con la Tua stessa vita, prima ancora che con le parole. Col Tuo stile Tu ci hai detto, imparate da me. E noi abbiamo voluto e vogliamo apprendere da Te la strada difficile ma affascinante dell'amore. Ti ringraziamo perché ci hai insegnato che non dobbiamo avere paura di quelli che uccidono il corpo, ma di quelli che ci tolgono la voglia di vivere, cioè il senso stesso della vita. E ringraziamo anche Te, Spirito Santo, che sei sempre presente in mezzo a noi, che abiti nei nostri cuori, perché Tu ci spingi a questa pienezza d'amore e ci inviti a superare tutte quei blocchi e quelle tentazioni di omologazione che la nostra società, il nostro mondo ci propone. Ti ringraziamo perché ci metti dentro la scontentezza tutte le volte che cadiamo nella tiepidezza, nella banalità, nella ripetitività che ci fa perdere di vigoria, di gioia e fa sì che la nostra vita diventi sterile. Ti chiediamo dunque di operare nella nostra vita, di continuare a operare i nostri cuori per spingerci verso mete sempre più grandi, sempre più belle, sempre più vere. E tu, Maria, che sei eletta come madre nostra, guidaci passo passo verso questa pienezza che tu hai vissuto e che continui a vivere e verso cui ci accompagni. Amen. Siamo arrivati al versetto 4. Ricordate che Paolo stava mettendo in guardia, da una parte diceva gioia, ma dall'altra parte vigilanza. La gioia perché è la gioia dei figli, la gioia di coloro che hanno trovato il senso della loro vita, la gioia di quella novità di vita che Gesù ha portato e che si può riassumere appunto dello shalom. E poi adesso Paolo dice state attenti perché ci sono delle persone che non mettono la loro fiducia non in Gesù, non si vantano di Gesù, ma ci mettono la loro fiducia piuttosto nella carne. Siamo arrivati lì, in effetti il titolo che ho dato a questa breve riflessione, i versetti che vanno dal 4 al 7, è la fiducia nella carne, e poi vedremo i versetti che vanno dall'8 all'11, la giustizia della fede. Ora, per spiegarvi carne e giustizia, che sono due termini, o giustificazione, se volete, antitetici, mi servo di uno specialista, perché vabbè, io vi ho già detto con le mie parole, dal club CCP, Club Clero Badilante, di cui faccio parte, non sono tra gli specialisti. Allora vi ho già detto cos'è la carne, vi ho già detto anche cos'è, però vorrei dirvelo con le parole di uno specialista, il Cardinal Ravasi, che conosco, e che in un piccolo libro, che ormai è datato di qualche anno, però sempre attuale, 500 curiosità della fede, un piccolo libro, non so più di quanti anni fa, penso 4-5 anni fa, vediamo, è del 2009, 2011, 2009 la prima edizione, questa è del 2011, e quindi 4 anni fa, ma un libro che è datato un po' più in là, e spiega un po' che cos'è la carne, dopo aver spiegato che in realtà carne vuol dire debolezza, eccetera, come vi dicevo, no? Fragilità, quindi non ha niente a che vedere con la sessualità o altro. È chiaro che la nostra sessualità è anche debolezza, questo è sicuro, però non è solo questa. E allora dice, aggiunge che dobbiamo aggiungere subito, dice, che la parola carne in greco sarx, infatti qui noi abbiamo letto la fiducia en sarchi della carne, sarx, acquista un significato radicalmente diverso nel linguaggio di Paolo. Il termine riceve infatti una forte connotazione negativa, cioè è vero che dire che l'uomo è carne vuol dire che è fragilità, certo è un po' negativo perché la fragilità non è una cosa di cui uno si può vantare, ma non aveva alcuna connotazione così dura come in Paolo nell'Antico Testamento. Qui assume e dice: la carne per l'Apostolo è il principio del peccato che in noi opera e che la grazia divina, accolta attraverso la fede umana, riesce a vincere. Alla carne, che ci spinge a opere perverse o all'illusione di salvarci da noi stessi, o con la pura e semplice osservanza della legge, si oppone lo spirito divino, che agisce in noi e ci conduce alla comunione vitale con Dio. Ecco la carne, che cos'è? È quella, la presunzione di salvarci attraverso delle opere che facciamo noi. Ecco la carne, io faccio delle novene, come dicevo stamattina, no? Io faccio delle opere, conquisto dei meriti e dunque grazie a questi meriti io ho dato la scalata al cielo, no? Una specie di raccolta punti, Star, Ferrero, non so adesso come sono queste cose, ma la raccolta punti per cui alla fine arrivo ad avere tutti i regalini e arrivo finalmente, mi sono conquistato. Quando tu hai 1 milione di punti raggiungi il paradiso, un po' questa idea, no? E allora c'era un po' questa idea nel giudaismo. Quindi quando io ho messo in atto tutte, ricordate, i comandamenti della legge, la Torah, che non erano i 10 comandamenti, ma molto di più, i comandamenti erano quelli scritti, i 10, ma poi c'erano altri comandamenti, che erano i comandamenti orali, che erano 365 negativi e 248 positivi, e tutti dovevano essere osservati, tranne le donne che dovevano essere, erano obbligate soltanto quelli negativi, cioè non fare certe cose, quelli positivi no, ma tutti gli uomini maschi, israeliani, israeliti, dovevano mettere in pratica tutte queste cose, per cui se tu non le mettevi in pratica, allora San Paolo dice, ma è impossibile mettere in pratica tutte queste cose. Per cui la carne non ti salva, perché se tu ne metti in pratica uno dimentichi l'altro, come fai a ricordarli tutti contemporaneamente, senza mai perderli di vista? Rischi di vivere imbottigliato, non viene fuori più, e comunque se ne sbagli uno sei già fritto. Allora ecco la carne, è questa pretesa, quindi la prima cosa sarà la circoncisione, poi tutti i precetti della circoncisione, ecco la carne. Poi c'è l'altra invece, l'altra definizione, il vocabolo invece che viene usato da Paolo, e troveremo giustizia, qualche volta viene tradotto con giustizia, qualche volta viene tradotto giustificazione, che è in greco, è la stessa parola, quindi è questione di traduzioni, quindi quando voi trovate giustificazione è come se ci fosse scritto giustizia, è la stessa cosa, soltanto che per noi giustizia è una cosa. E la giustificazione è un'altra cosa, nel senso abbiamo in mente un termine scolastico di giustificazione, no? Quella che si fa per dire come mai sono stato assente da una scuola o da altro. In San Paolo è la stessa parola, la parola è dikaiosune, che di per sé in greco classico vuol dire giustizia. Allora dice il vocabolo greco dikaiosune, e lui traduce giustificazione, o comunque giustizia, la stessa cosa, e il relativo verbo di kaiun, vuol dire giustificare, sono di matrice giudiziaria e indicano il riconoscimento della giustizia e della correttezza di una persona. Quindi quando una persona si comporta bene, è corretta, si dice è una persona che pratica la dikaiosyne, la giustizia o la giustificazione, o è giustificata, come volete voi. Ma il concetto religioso va oltre l'indicazione forense, quindi dikaiosyne formalmente vuol dire questo, è un concetto forense. E allora il punto, dice che, il punto di partenza è la giustizia di Dio. Che cosa vuol dire che Dio è giusto? Teniamo presente che giusto in ebraico si dice tzadik e la giustizia è la tzadikah. Ora, la giustizia di Dio, ossia il volere salvifico nei confronti della sua creatura. Perché cosa vuol dire che Dio è giusto o la giustizia di Dio? Quando una persona è giusta? Quando è se stessa. E Dio è giusto quando è se stesso. Come fa Dio ad essere se stesso? È colui che salva Dio. È colui che è amore, e l'amore vuole la salvezza, vuole la pienezza della vita. Quindi, quando Dio salva, è giusto. E quindi, che cos'è la giustizia di Dio? È quell'atteggiamento di Dio che lo spinge a mettersi in cammino verso di noi per salvarci. Dove salvarci vuol dire darci la pienezza della vita, far sì che realizziamo la nostra condizione umana in pienezza. Questo è, vuol dire, quando noi scopriamo che la nostra vita è amore. Questa è la salvezza. Allora dice, il punto di partenza è la giustizia, ossia il volere salvifico nei confronti della sua creatura, è quella che Paolo chiama grazia, che in greco è espressa col termine charis, lo stesso che è alla base della nostra parola carità. Charis vuol dire gratuità, è un dono che Dio fa gratuitamente, charis vuol dire questo. Si tratta quindi dell'amore del Signore che si indirizza all'uomo allontanandosi da lui col peccato, allontanatosi da lui col peccato. Allora, noi con la carne, cioè con la nostra presunzione di farcela da soli, ci allontaniamo, e cosa fa Dio? Dio viene in aiuto e con la sua giustizia, con la sua charis, viene in aiuto a noi e ci viene, ci salva, ci fa nuovi. Quindi il dono viene da lui, non siamo noi. Si tratta quindi dell'amore del Signore che si indirizza all'uomo. È Dio a muoversi per primo verso la sua creatura. Infatti Paolo ai Romani scrive, Isaia arriva fino ad affermare, io, Dio, mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato anche a quelli che non si rivolgevano a me. E poi va avanti, dice, l'uomo certo con la sua libertà può accogliere o rifiutare la grazia, la giustizia di salvatrice divina, l'accoglienza è la fede. E poi aggiunge, l'uomo però può tentare di giustificarsi da solo, giustificarsi vuol dire farsi giusto da solo, cioè salvarsi da solo, chiamiamolo così, perché giustificarsi non mi piace perché somiglia proprio alla giustificazione scolastica, no? Ecco, l'uomo cerca di diventare giusto da solo, di salvarsi da solo, cioè di salvarsi attraverso le opere della legge, in un'osservanza di norme che impongono di praticare atti giusti e meritori. Ma è come se egli volesse uscire dalle sabbie mobili da solo, senza avere una mano sicura esterna tesa da chi sta su una roccia stabile. Immaginate l'idea della roccia. La roccia nella lingua ebraica è la stessa radice del verbo credere. Allora, credere vuol dire mi metto sulla roccia, non credere vuol dire sprofondare nelle sabbie mobili. Allora, c'è qualcuno, c'è lui che è roccia, è stabile, che mi tira fuori dalle sabbie mobili. Se io che sono nel peccato, nel male, non posso attraverso le mie opere, per quanto mi sforzi, sprofondo di più, non posso uscirne. Quindi avere una mano tesa è quello che dichiara Paolo quando denuncia l'illusione di chi vuole essere salvato con una sua giustizia derivante dalla legge e non con quella che deriva dalla fede in Gesù Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. Guarda caso che cosa, qual è il versetto che viene citato qui da, tra parentesi, da Ravasi, è il versetto 3, è il versetto 9 del capitolo 3 della lettera ai Filippesi, che noi vedremo nella prossima meditazione, dove Paolo dice che appunto parla che non è la giustizia quella della legge, ma è quella che arriva attraverso Cristo, attraverso la fede in Cristo. Questa è la giustizia. Se guardate il versetto 9 parla di quello. E allora dice, le opere giuste allora sono eliminate? Ecco la domanda che farà Vasi. No, esse non sono la causa ultima della nostra salvezza. Non è che io mi sono salvato perché ho fatto delle opere giuste, ma sono il frutto necessario che fluisce dalla nostra giustificazione, la quale ci conduce a compiere atti d'amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Cioè, le opere giuste non vengono da me che allora divento santo, ma siccome Dio mi ha dato il suo amore, la sua giustificazione, io posso fare le opere giuste. Allora, la radice delle opere giuste è perché sono giustificato da Dio e quindi si vedono i frutti. Ma se io pretendo di essere coi frutti senza avere la radice che mi dà Dio, è una pretesa. Ecco perché, capite adesso, il collegamento che c'è tra carne e giustizia. Sono due, oppure carne e spirito, se volete chiamarlo così, dove... Altrove, io spesso ho detto, allora, carne, potremmo tradurre così, mi salvo, spirito, sono salvato, cioè mi lascio salvare. Sono due modi diversi. L'uno è un mettermi nelle mani di Dio e Lui mi guida, l'altro è, grazie Signore, sono bravo abbastanza, ce la faccio. E così invece sprofondo sempre di più. Non so se adesso ci ho voluto usare... uno specialista per dire che non sono io a dire queste cose, ma allora San Paolo continua, dice: benché io abbia di che aver fiducia anche nella carne, Paolo dice: guardate che io vi dico di non fidarvi delle opere della carne, ma io non sono uno che sta parlando per invidia, perché ogni tanto dice, ah ma no, quella roba lì non è buona, semplicemente perché io non ce l'ho, no? Ogni tanto noi facciamo un po' così, no? Ricordate la volpe con l'uva, no? La famosa favola di Fedro, la volpe che dopo aver tentato di saltare a prendere l'uva, poi se ne va, dice, tanto non è matura, per il peccato di prendere, cioè visto che non ci arrivi adesso dice che non è matura, in realtà se ce la facevi per te era buona, no? Ecco, allora San Paolo non sta dicendo guardate che io sono come la volpe con l'uva, siccome non ho queste cose allora dico ma no, non valgono niente, no, lui dice no, io posso vantarmi, posso aver fiducia anche nella carne, e poi continua e dice se uno ritiene di confidare nella carne, cioè nelle opere fatte da lui, io di più. E poi ve lo leggo con la costruzione greca, perché dice con circoncisione a 8 giorni, sta parlando di se stesso, cioè io sono stato circonciso quando avevo 8 giorni, quindi sono ebreo fin dall'inizio, cioè non è che sono diventato ebreo da adulto perché mi sono convertito, sono stato, no, appena nato dopo 8 giorni mi hanno circonciso, poi dalla stirpe di Israele, vuol dire sono originario dal ceppo di Israele, quindi altro motivo che posso vantarmi anch'io della carne. Terzo motivo, sono della tribù di Beniamino. Tribù di Beniamino, capite? Come si chiamava Paolo di nome? Saul. La tribù di Beniamino. E Saul, il primo re di Israele, era della tribù di Beniamino. Quindi, cari miei, io sono della stirpe del primo re di Israele. Quindi non sono mica l'ultimo arrivato, Non sono... di tribù da mettere da parte, sono una tribù che ha avuto il primo re di Israele, la tribù di Beniamino, poi ebreo da ebrei, quindi ebreo figlio, non un ebreo nato da mezzo sangue, ma sai mio padre era ebreo, mia madre era pagana oppure il contrario, no, per dire sono, ho il pedigree, non diremmo così, cioè proprio il mio albero genealogico è perfetto, tutti ebrei, nonno, padre, nonno, bisnonno, tutti, quindi questa sicurezza di discendenza. Poi, secondo la legge, sono fariseo, quindi fariseo sono gli specialisti, dottore in sacra teologia, laureato alla Pontificia Università di Gerusalemme. Poi altrove dirà che addirittura ho avuto maestri come Gamaliele, era uno dei maestri più grandi che ci fossero dell'epoca, no? Poi più dopo si vanterà di aver studiato proprio a Gerusalemme, capirete ancora di più, no? Qui non lo dice, ma qui si ferma, ne dice appena poche di cose. Poi dice, secondo lo zelo, cioè lo zelo vuol dire l'amore per la fede ebraica che esclude ogni impurità, io grazie allo zelo, persecutore della Chiesa. La parola è curiosa perché è la stessa parola che userà più tardi, lo stesso verbo, dice il verbo diocheo, diocon, di per sé vuol dire uno che insegue, no? Quando uno insegue qualcun altro, cioè c'è uno in fuga e poi c'è dietro il cacciatore, no? Allora è chiaro che la traduzione non si può dire ho inseguito la Chiesa, no? Non si dice persecutore della Chiesa, però il verbo è il verbo di chi è dietro e che dà la caccia a qualcuno, che è come se do la caccia alle mosche, no? Per farle fuori una per volta. Io quindi come zelo sono stato uno che ha dato la caccia ai cristiani, insomma, ecco questo è il senso. Poi secondo la giustizia, ecco qui la dicaiosune, quella nella legge, ero divenuto irreprensibile. Quindi se la salvezza derivava dalla legge, io non avevo un neo. Ecco, Paolo sta presentando un po' tutto, come dire, la sua carta d'identità di ebreo genuino. Cioè, se io davvero mi devo vantare, sappiate che io ne avevo tutti i mezzi. Anzi, ne ho ancora tutti i mezzi, quindi io ho tutti i motivi per farlo. Ma, dice, dopo la vedremo dopo, no? Il male vedremo dopo. Ora, tutte queste cose che erano guadagni, queste io ho reputato, a motivo di Cristo, un danno. Ecco, noi ci fermiamo qui. Cioè, perché? Lui dice, ho reputato tutto questo a motivo di Cristo un danno, perché avendo incontrato Lui, queste cose ho visto che in realtà mi inciampavano, non mi aiutavano a volare alto, ma mi impedivano di volare. È come uno che ha le ali, ma non le apre, capite? E le trascina come un peso morto. In realtà ho trovato uno che mi ha fatto volare, ho trovato uno che mi ha portato altrove. È bello, no? A me piace queste poche frasi di Paolo, ci fanno capire veramente la sua franchezza anche. Non è un uomo che dice, ma veramente, io no, con chiarezza dice, guardate, io avevo tutto per poter vantarmi e per poter essere qualcuno, ma tutto quello che io ritenevo fosse davvero grande, ho capito che non valeva niente. Di fronte a Cristo, di fronte a Gesù, a motivo di Gesù, io l'ho ritenuto una perdita, cioè qualcosa che non era un guadagno, ma un danno, qualcosa che mi impediva. Ho capito che questa roba era solo carne. Io penso che questo ci fa pensare un po' alla dinamica della prima settimana degli esercizi spirituali, per entrare nella seconda, di Sant'Ignazio. Voi sapete che Sant'Ignazio ha costruito i suoi esercizi spirituali, che durano un mese, 4 settimane, secondo questo tipo di dinamica. La prima settimana è la settimana in cui io prendo coscienza di tutti i miei limiti, cioè mi fermo e guardo a me stesso e dico quali sono tutti i motivi che io ho per dire sono un poverino. Perché è soltanto quando io mi rendo conto di essere malato che corro dal medico. Allora devo cominciare a prendere coscienza della mia situazione. Signore, guarda chi sono un peccatore, sono un poverino, ho bisogno di te. È solo nella seconda settimana che, dopo aver preso coscienza di questo, quindi ho bisogno di te, ecco che comincio a incontrare chi è colui che mi salva e mi decido a mettermi al servizio di uno che mi salva, cioè Gesù Cristo, il famoso. Seconda settimana comincia con la meditazione dei due vessilli, sotto quale bandiera voglio servire, mi metto sotto la bandiera di Cristo. E dopodiché sono disposto, guardate che c'è tutta una dinamica che è una dinamica paolina in Sant'Ignazio, e dopo aver incontrato lui ed essere rimesso al suo servizio, decido di entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Terza settimana era una settimana di meditazione e di passione, quindi comincio a entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Quello che ritenevo un guadagno, la mia povera vita, la vita, pensiamo, di Sant'Ignazio, vita di un grande cavaliere, di un uomo che voleva conquistare il mondo, che voleva essere celebre, che voleva avere una fama, che voleva avere il mondo intero ai suoi piedi, l'ho ritenuto una perdita, perché ho incontrato Cristo, e avendo incontrato Cristo, allora decido di entrare nelle scelte umili e povere sue, cioè scelgo la croce, scelgo l'umiliazione piuttosto che l'esaltazione, scelgo di perdere le ricchezze invece che di guadagnarle, scelgo una vita breve piuttosto che una lunga, cioè non mi interessa una cosa o l'altra, ma perché ho scelto lui. Una volta che ho scelto lui, che venga questo, che venga quello, che gli importa. Questo è semplicemente il cambiamento di tempo rispetto al luogo dove ho deciso di abitare, anche se cambia il tempo rimango lì lo stesso perché ho scelto lui. E poi si arriva alla quarta settimana, che dopo aver fatto questa esperienza con lui, allora Gesù mi porta alla consolazione. Gesù, che è colui che risorge, che dopo averci fatto passare nella meditazione e nella partecipazione alla croce, ci rende partecipi della risurrezione. In effetti qui Paolo poi parlerà, quando noi leggeremo il versetto 11, si conclude proprio con «Eis ten exanastasin ec ten necron», verso la risurrezione dei morti, cioè è lì che il Signore mi vuol portare. Ho scelto Cristo perché Lui è un vero guadagno e tutto il resto è diventato perdita, quindi sono entrato nelle scelte umili e povere di Cristo e ho capito dove sta il guadagno sta in Cristo. Ecco, io credo che già noi possiamo cominciare a domandarci che cosa desidero e voglio. Signore, fammi conoscere qual è la mia situazione, quali sono le cose di cui io mi sto vantando, perché guardate che il nostro rischio è quello di vantarci di cose che non meritano nessun vanto. Mi vanto della mia posizione, della mia intelligenza, della mia bravura, di aver conseguito questo, di guadagnare molto, ma questo? È questo che dà senso alla vita? È questo che la riempie? Morto quel cantante famoso sta settimana, no? Dunque, litigati tutti anche per i funerali, comincia subito, ecco, si capisce bene cosa hai seminato, no? Allora, capite, è lì. Morto uno, morto l'altro, tutti questi qui che muoiono, lasciano poi degli eredi che si scannano a vicenda. Che pace hanno costruito? Che cosa hanno lasciato? Su che cosa hanno costruito? Che cosa rimane? Che senso ha? È lì, capite, quando finalmente io mi metto di fronte nella verità. Paolo qui fa tutto un discorso di verità. Guardate, diceva, io avevo tutto per essere un uomo arrivato e ho ritenuto tutto una perdita. Di fronte a Gesù ho detto, che cosa vale? L'unico che vale è lui. Ricordate cos'è la crisi di Damasco, Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, io l'ho presentato anche quando a suo tempo abbiamo fatto la lezione divina sugli Atti degli Apostoli, quel Paolo che cade a terra, in realtà è la caduta a terra, non, a parte il cavallo che non c'era, tutti sono disposti a scommettere sul cavallo, un cavallo che non c'è, sono quelle famose cose su cui tutti scommettono, quelli che non hanno mai letto la Bibbia scommettono sempre su almeno quattro cose, la mela di Eva, che non c'è, il cavallo di San Paolo, poi cos'è che scommettono ancora? Sì, ne avevo trovato quattro cose su cui scommettono. La pazienza di Giobbe, che se c'è una persona impaziente è proprio Giobbe, che è paziente solo per due capitoli, poi ce ne sono tutti gli altri capitoli fino al 41, sono tutti una bestemmia dietro l'altra. Come paziente Giobbe, vai, hai letto la Bibbia, no? Vai a leggere, vedrai che non è paziente affatto. E poi l'ultima cosa, che non mi ricordo, sono quattro cose su cui tutti sono disposti e si capisce che la Bibbia è più orecchiata che letta, perché se uno l'ha letta non trova queste cose. Se vi viene in mente, non mi viene in mente la quarta. No, era Salomone, no, era qualcos'altro, non mi ricordo più. Ah no, il dito di San Tommaso nella piaga. L'ha messo o non l'ha messo il dito nella piaga? No, ma vedete i quadri, tutti hanno detto così, dice, vieni qui, metti il mio dito, e allora, Tommaso si prostrò e disse, mio Signore e mio Dio, ma non dice, allora Tommaso prese il dito, lo mise dentro e adesso toccato sotto, no? Infatti dice, poiché hai creduto, perché hai veduto, non dice hai toccato, perché hai veduto hai creduto, beati quelli che crederanno senza aver visto, quindi... Il Caravaggio, ma non è l'unico, ma tutti, eh? C'è addirittura un quadro, non mi ricordo più, c'è un pittore che ha messo addirittura San Tommaso con gli occhiali, per vedere bene, e mica sbagliare il buco, no? Capite? Allora, si arriva al paradosso, e devo dire che non hai letto bene la... Sì, ma i film, tutti i quadri, sempre a cavallo e vestito da romano, che poi come c'entra lui... era un rabbino che andava a prendere con le lettere del sommo sacerdote quelli che erano gli ebrei renitenti, gli ebrei che avevano deviato. Comunque questa caduta da cavallo è la caduta della sua sicurezza, è la caduta della sua presunzione, è lì la vera caduta, è la vera crisi. Paolo in quel momento comincia a vedere le cose come le vede Dio e dice, mamma mia, ma guarda qui, che disastro, lui il pupillo del sommo sacerdote, un uomo in scalata, un uomo che stava in ascensione totale, che stava avendo la fama di tutti, insomma essere il pupillo del sommo sacerdote, avere le lettere, era come dire essere il segretario del Papa, capite? Non è avere 30 anni ed essere già arrivati lì è mica poco, no? Capite? E quindi tutto quello che lui riteneva fosse un vanto di fronte a Cristo, mamma mia, tutto questo è una perdita. E lì la vera crisi, perché ha scoperto un altro tesoro, no? Il regno dei cieli è simile a un uomo che trova un tesoro nel campo, vende tutto e compra il campo, nasconde di nuovo il tesoro per prenderlo. È un uomo che... trovata una perla senza valore, con un valore immenso, un valore che è incommensurabile, vende tutto ciò quello che ha e si compra questa bella perla, ma non perché la vuol vendere, ma perché questo è il vero tesoro. Ecco, San Paolo qui sta parlando di questo. Allora, come faccio a sapere qual è il vero tesoro? Devo rendermi conto che quello che ho in casa è ciarpame, ecco, capite? E finché non faccio questo cammino, allora ci domandiamo, ecco quello che vi dicevo, domando al Signore che cosa desidero e voglio. Signore, fammi capire dov'è il mio ciarpame, a che cosa devo rinunciare per scegliere te, quali sono quelle patacche che ho in casa e che io ritengo un tesoro nella mia casa personale, spirituale, e che in realtà sono una perdita, le mie sicurezze, i miei valori, quelli che io ritengo valore, quello che mi sembra, capite, l'attaccarci a quella vanità, no? Vanità di vanità, che vuol dire soffio, che è inconsistente, che non è roccia, eh? La roccia è qualcosa che rimane, il vento o la polvere è qualcosa che viene portato via dal vento. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore di farci capire, proprio seguendo San Paolo, che cosa veramente vale, che cosa davvero dà senso alla nostra vita. Ricordate, già lo ricordo, è bello ricordare quando Gesù dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, a cui noi diamo molto peso, la vita, che ti toglie, ma abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere, non l'anima, eh? In greco c'è psyche, psyche vuol dire la forza vitale, cioè ti svuotano dentro. Cosa serve se tu hai lavorato tutta la vita, se poi sei svuotato dentro, c'è un senso di vuoto interiore, non serve mica niente. Cosa serve tutto questo? Ci sono dei valori che danno senso alla vita, e su che cosa sta in piedi la tua vita? Quali sono i valori per cui sono disposto a giocarmi tutto? E San Paolo ce lo fa vedere.